Escucha hoy mi voz, ascolta oggi la mia voce, Daniel Castro, che ci proponeva questo canto di ispirazione evangelica. Mi chiedo se un titolo di come questo non si possa applicare anche alle situazioni tragiche di morti, di sete, di fame nel mare. Ascolta la mia voce, ma in quel caso nessuno ha ascoltato. Qualcuno potrebbe essere anche più cattivo, neppure Dio. Oltre 50 migranti morti di sete e di fame, noi abbandonati. Questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera. Gommone alla deriva, da giorni al largo della Libia, oltre 50 morti di fame e di sete, i corpi gettati in mare, i racconti dei sopravvissuti ai volontari della Ocean Viking. Poi, naturalmente, un rimando all'interno. Repubblica dedica anche più spazio a questo argomento, le rotte della morte, strage sul gommone, partito dalla Libia e per una settimana alla deriva. Almeno 50 le vittime per sete e ustioni. Richieste di aiuto ignorate, questo è un virgolettato, Intanto crollano i flussi per Lampedusa e crescono quelli verso le Canarie. Mi chiedo se questo in qualche modo non sia l'obiettivo che si persegue, insomma, no? Spostare altrove. E poi la Corte dell'Unione Europea congela il decreto Cutro e l'accordo Roma-Tirana. Insomma, tanti argomenti all'interno di questa ennesima tragedia del mare. Ne parliamo con Marco Bontempi, sociologo Università di Firenze. Ben trovato, Marco. Grazie per essere con noi.
Buongiorno. Allora, grazie a voi, buongiorno a tutti.
Non è la prima volta e temo che non sarà l'ultima che parliamo di queste situazioni, però ecco, c'è il senso del déjà vu e nello stesso tempo, ecco, il timore che la gente poi alla fine si abitui a quello che succede. Qual è la tua reazione?
La reazione è che noi siamo, come dire, insomma, va detto chiaramente, sono state fermate per giorni le navi, anche le Ocean Viking è stata tenuta ferma per queste leggi criminali che l'Italia si è fatta e di cui questo governo si vanta, che obbligano per assurdità a tenere fermi le navi che fanno i salvataggi. E questo è quel risultato. Quindi in realtà c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo il motore che si è rotto, ma c'è di mezzo ed è esattamente una forza come quella delle correnti marine e delle onde, esattamente una forza, una potenza come quella di un motore che si rompe, la legge italiana criminale che impedisce che le navi che fanno i soccorsi facciano i soccorsi. Sono alleati della morte. La legge che abbiamo in Italia è una legge che procura la morte e la parola in italiano per dire questo è omicidio. Questo è l'effetto di una legge che viene applicata. Auguri, un paese che fa leggi assassine probabilmente ha perso il senso della realtà. Perché da che cosa ci stiamo difendendo? Da dei morti che muoiono di addirittura anche sono stati 7 giorni, quindi morti di fame, di sete, queste cose qui sarebbero la minaccia per un paese. Allora, se facciamo delle leggi assassine, dobbiamo prenderci la responsabilità del comportamento assassino, di politiche assassine. E questo è il risultato. Ecco, una legge che funziona, questo è quello che possiamo dire.
E, appunto, il timore è che vedendo su Repubblica crollano i flussi per Lampedusa e crescono quelli per le Canarie, il timore è che qualcuno possa pensare, beh, allora funziona.
Però funziona una, insomma, scusate, sì, ma funziona, le Canarie, allora, come mai le rotte sono tutte prevalentemente spostate all'interno del Mediterraneo? Cioè, non è che ci vuole la laurea in geografia per capire che le correnti oceaniche che devono essere attraversate per andare alle Canarie sono una cosa che uccide le persone in una maniera molto più alta anche, certo, di quello che può accadere nel Mediterraneo. Questo lo capiscono anche i bambini. Anche a Gibilterra è sempre stata una rotta molto meno frequentata di quella del Mediterraneo centrale, perché ci sono correnti anche lì che vengono dall'oceano, che rendono, e poi ci sono rocce per arrivarci, insomma è molto, molto pericoloso. Quindi La legge applicata funziona? Certo, porta le persone a fare cose in cui la probabilità di restare affogati e di morire in mezzo al mare, in mezzo all'oceano, è più alta. E di nuovo è una legge assassina che ha effetti omicidi. E questo, ecco, è il risultato.
Una cosa che mi ha colpito quando abbiamo parlato con alcuni esponenti, oppure sentendo anche in TV, leggendo sui giornali, si ha l'impressione che anche questa maggioranza non sia contraria in linea di principio all'immigrazione, purché appunto ordinata, purché non sia illegale. Allora, perché non funziona una cosa che tutto sommato sarebbe auspicata da tutti? Ecco, una immigrazione che non abbia bisogno di queste rotte della morte, ma che sia veramente garantita. Qual è il vero problema che da destra al centro e a sinistra, tutte le volte che si va al governo, non si riesce a formare una nuova politica in rapporto all'immigrazione? Oppure veramente ci sarebbe l'invasione del paese, tra virgolette?
No, cioè, allora, è vero quello che dici, nel senso, condivido quello che dici, perché e noi ora vediamo un governo di destra con anche posizioni estremiste nei confronti dell'immigrazione che fa queste cose qua. Però abbiamo visto governi cosiddetti di centrosinistra che hanno avuto personaggi improbabili. Ricordo sempre quel ministro che diceva che bisogna fare le politiche di destra prima che le faccia la destra. Infatti,
poi c'è l'accordo con la Libia che è stato fatto a suo tempo.
L'accordo con la Libia è stato fatto a suo tempo. Quindi in realtà è vero quello che tu dici, è proprio così. Cioè, il problema non è solo che c'è la destra che non vuole gli immigrati, il problema è che i politici, e qui viene fuori la qualità umana della nostra classe politica, il problema è che i politici si rendono conto che è molto più vantaggioso, in termini puramente aritmetici, raccontare balle su che cosa sono i migranti, perché le persone sono più facilmente impressionabili da cose non vere che fanno pensare a chissà quale colpa, piuttosto che stare ad affrontare la difficoltà della realtà in un paese come l'Italia, che è in piena caduta libera dal punto di vista economico
e demografico.
E quindi, siccome è demografico, ma anche su questo, attenzione, noi abbiamo percentuali altissime di imprese, ieri c'erano i dati sul mercato del lavoro, che va straordinariamente bene. Cioè, c'è stato un aumento, un livello di occupazione superiore al 60%, che in Italia è una roba impressionante. E la ragione però qual è? La ragione è che c'è un problema di mancanza di persone, perché molte aziende cercano lavoratori e non li trovano. E non li trovano non è più nemmeno un problema di tipo questi giovani che sono... come diceva la ministra, la cosa sciusi, no? Cioè, vogliono fare quelle... No, proprio non ci sono più, cioè le persone spariscono perché il tasso demografico è cambiato. Però stiamo parlando dello stesso problema visto da due lati diversi. Noi abbiamo posti di lavoro che non trovano occupazione perché ci mancano le persone, abbiamo persone che ci chiedono di venire a lavorare in Italia e quelle le trattiamo inventando colpe, minacce, accuse che non esistono, in modo da poter ricavare voti sulle menzogne su quelle persone, addirittura le facciamo morire in mare, preferiamo far quello perché pensiamo, perché questo è il motivo, che portino più voti il fatto che queste persone muoiono piuttosto che io, voi, siamo qua quattro gatti a dire che queste sono cose assurde. No, ci sono più persone che dicono così mi sento più sicuro. In realtà questa è una menzogna raccontata da una classe politica di incapaci che non è in grado di gestire i problemi economici del paese. E di conseguenza la caduta libera che noi abbiamo e avremo sempre di più dal punto di vista anche dei posti di lavoro e quindi dell'economia italiana, non sono in grado di fronteggiarla in nessuna maniera. E è questo il punto reale della questione. Inventare balle sui migranti permette di ottenere voti più facilmente e senza un particolare sforzo di governo. E poi, infatti, questa gente vince le elezioni e poi non sa governare.
Allora, quindi, è chiara la posizione.
Il problema demografico è solo un lato, perché dall'altro lato ci sarebbero le persone.
Allora, Claudio.
A me preoccupa anche il fatto che chi non affoga in mare spesso non è che ha una sorte migliore. Penso al disastro dell'Esselunga, il crollo dell'Esselunga a Firenze con cinque morti, tra cui alcuni erano clandestini, gente che non... Quindi c'è veramente una minaccia fortissima.
È un aspetto. L'altro aspetto sono i ragazzi che ciondolano per le nostre strade, chiedono l'elemosina. E anche quello non è un bello spettacolo, un'integrazione.
Mi sembra che questo tema dei migranti
si mette sotto il tappeto, è tutto sotto il tappeto. Sentiamo Marco Contempi.
Se basta parlare con qualcuno che si occupa di accoglienza. Ma le prefetture sono in una condizione disastrosa, cioè questi qua danno appuntamenti, se uno deve fare permesso di soggiorno o lo deve rinnovare, gli danno appuntamenti di 7-8 mesi, anche di più. Cioè ti danno gli appuntamenti che quando il permesso di soggiorno, che dura un anno, te lo danno, è quasi scadenza o addirittura è scaduto. E su questo nessuno dice niente. Cioè siamo in una situazione in cui viene usata una... non possiamo raccontarci che è vero che i problemi, anche se uno va alle questure, anche per il rinnovo dei passaporti degli italiani, no? Ci sono stati nei mesi scorsi polemiche perché c'erano dei ritardi assurdi e hanno fatto delle cose per cercare di migliorare. Ma l'ordinarietà dell'accoglienza delle persone che in Italia hanno tutte le risorse possibili, le caratteristiche per poterci restare, l'ordinarietà è un disastro assoluto e crea una quantità di ingiustizie che sono pura malvagità, a partire dal fatto che una persona deve stare a aspettare il permesso di soggiorno perché manca il personale, perché la questura c'ha problemi, c'è la coda qui e là, e il risultato è che sei appeso al nulla. E queste cose sono talmente, è così da talmente tanto tempo, e tutte le volte che c'è di mezzo la Lega al governo aumenta questa roba qua, che non possiamo pensare che sono solo cattiva gestione del personale, ma che c'è una volontà, anche quando le persone hanno le condizioni, di farle star male, di metterle in condizioni da non poter lavorare, da non avere le...
Ecco,
le
però le Marco, immagino che un'obiezione che verrebbe, insomma, frequentemente in queste discussioni è che non è solamente un problema italiano. Il tema dell'immigrazione va dall'America al Nord Europa... Quindi non è un problema semplice da risolvere, tra virgolette, perché sennò qualcuno l'avrebbe risolto.
Certo, voglio dire, per carità, ma i modi in cui lo vediamo risolvere in Europa passano anche dall'Ungheria di Orban, che gli spara nel bosco, o addirittura ora usano anche questo metodo, no? Li spogliano completamente e li mandano nelle aree dove d'inverno è anche molto freddo. Per cui qui siamo veramente a comportamenti di pura malvagità e il modo di affrontare queste cose non ha nessun fondamento, perché questi non sono persone che vogliono invadere, non sono trafficanti di qualcosa. C'è una costruzione, retorica, falsa, che però ha una grande presa sulle persone, perché siamo in un'epoca di immenso smarrimento. E tutti vedono che le cose non possono durare. Tutti vediamo che il futuro prossimo non potrà essere migliore di oggi. E questo lo capiscono anche i ragazzini ormai. Perché è il cambiamento climatico, è il declino economico, e i problemi che ci sono a livello, le guerre, i disastri. È chiaro che il futuro, non il futuro del 2080, ma è chiaro che nel 25, nel 26 le cose non potranno essere migliori.
Ecco Marco, io vorrei interrompo per esprimere anche una mia preoccupazione. Io l'altro giorno si è espresso in termini che mi hanno colpito mio figlio, che ha 20 anni, il quale è sempre stato molto tollerante, eccetera, eccetera, è venuto fuori con questa idea, dice sì, vengono qui nei barconi e poi vengono a spacciare, a fare... E ho detto, E cioè, questo è il messaggio che passa anche nella nostra gioventù?
Cioè, la nostra gioventù è come tutti gli altri, anche loro hanno i loro canali di social media dove circolano fake, sì, fesserie.
Noi abbiamo cercato di placarlo in tempo, speriamo di esserci riusciti. Però, questo significa che questa è l'aria che si respira anche nelle scuole, insomma. No?
Appunto, noi siamo il continente più ricco che ci sia in circolazione. Poi ci sono gli Stati Uniti, naturalmente, l'America del Nord e basta, quelli che, come dire, se la passano meglio di tutti, per tante ragioni anche molto, molto serie. Pensiamo al sistema sanitario, per dire, cioè non è soltanto un fatto di opulenza, certo. Tipo. Però tutta questa roba, in qualche modo è come se tutti più o meno temessero che sta scappando di mano.
E quindi c'è questo senso di la lotta tra i poveri, insomma, mettiamola in questi termini. Senti Marco,
magari i poveri vengono visti come una minaccia, perché sono il nostro futuro.
Sono i più poveri di noi e che ci spaventano. Ci fermiamo qui, ma non perché abbiamo esaurito l'argomento, anzi ci ritorneremo sicuramente chissà quante volte anche con te. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi parliamo però di un argomento che in qualche modo vogliamo ricollegare, non so se ci riusciamo, ed è una ricorrenza che si avvicina, che è quella della Pasqua. Tra l'altro anche a Firenze ci sarà un appuntamento diciamo interdenominazionale ecumenico in rapporto al venerdì di Pasqua. Che cosa ci può insegnare questo tema della sofferenza del Cristo, della passione, di fronte anche alla tentazione che Gesù ha avuto, no? Di avere una vita un po' più comoda, però ecco, in una prospettiva di resurrezione. Noi forse comprendiamo abbastanza bene la passione, ma ci manca questa prospettiva di resurrezione. Ne parliamo fra poco e rimani con noi, Marco. Ci stiamo prendendo un po' più di tempo del previsto, ma insomma ci fa piacere concludere così. E la canzone che ci ascoltiamo è di Gioia, e che questo è un bel nome, Non mollare mai.
Che non esiste via d'uscita, presto capirai, non mollare, non mollare mai. Non comprendi il perché di quella porta chiusa, tempo giunto ormai, non mollare, non mollare mai. Il no di Dio non è una sconfitta, ma l'inizio di una grande vittoria. Mentre tu stai piangendo, lui sta operando, continua a lottare, non mollare mai. Dio conosce i tuoi sogni ed agisce al momento opportuno. Resta fermo nella fede, non mollare mai, non mollare mai, non mollare mai, non mollare mai. Sai la sua promessa per te è già stata incisa, adesso che lo sai, non mollare, non mollare mai. Ora che comprendi il perché di quella porta chiusa, il tempo è giunto ormai, non mollare, non mollare mai. Il no di Dio non è una sconfitta, ma l'inizio di una grande vittoria. Mentre tu stai piangendo, lui sta operando, continua a lottare, non mollare mai. Perché Dio conosce i tuoi sogni ed agisce al momento opportuno. Tu resiste all'intemperie, resta fermo nella fede e non mollare mai, non mollare mai.
Non mollare mai è un titolo, una canzone interessante anche nei momenti in cui sembra tutto cupo, insomma. Ora mi viene in mente in questo momento quando Gesù è sulla croce e c'è un ladrone accanto a lui che, nonostante la realtà attorno dimostrasse il senso della sconfitta rispetto ai grandi ideali di Gesù di Nazareth e di Dio, i sogni di Dio, ecco, lui ha il coraggio di non mollare. E gli chiede, ecco, chiede a Gesù, quando sarai con il Padre, insomma, ricordati di me, ecco. E Gesù gli dice quella bellissima cosa, oggi, in un momento come questo, in cui nessuno ci spenderebbe un euro sul nostro futuro, io ti dico che tu sarai con me in paradiso. Fermiamo qui questo ricordo evangelico e torniamo a parlare con Marco Bontempi, sociologo che è stato anche fino a tempi recentissimi presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze e tra l'altro ci ha mandato un comunicato relativo ai prossimi appuntamenti pasquali. Ce ne sarà uno nella giornata di venerdì 29 marzo alle 21:30, veglia in preghiera sotto la croce a Firenze nella chiesa Madonna della Tosse, Largo Zoli 1, zona parterro, dico per i fiorentini. Saranno presenti esponenti di varie comunità cristiane, la Chiesa Apostolica, la Chiesa Avventista, la Chiesa Battista, Esercito della Salvezza, la Chiesa Ortodossa Greca e Ortodossa Romena e naturalmente la comunità cattolica Madonna della Tosse. Pregare insieme sotto la croce è una cosa importante, ma vorrei anche segnalare un recente libro in lingua inglese, Remembering the Future, di un importante teologo ortodosso, il metropolita Ioannis Zizioulas, che dice sì, d'accordo, è importante ricordare il momento della passione, ma dobbiamo far sì che questi momenti siano vissuti alla luce della resurrezione. Perché in fondo il ricordo della passione di Gesù è scritto da persone che hanno sperimentato anche l'entusiasmo della resurrezione e questo deve avvenire anche nelle nostre chiese. Marco Bontempi, una tua riflessione così a 360 gradi.
Sì, assolutamente. La resurrezione è qualcosa che ordinariamente si tende quasi a mettere da parte, quando è il fondamento di tutto, come dice Paolo, se Cristo non è risorto allora la nostra fede non esiste, insomma, e quindi è il fondamento di tutto, ed è però quella cosa che sta attaccata, mi verrebbe da dire, alla morte, è l'altra là, è dall'altra parte però. E quindi è quello che per noi è la sofferenza e il morire, come anche morire a se stessi, insomma, come viene chiesto alla vita cristiana, è quella cosa che per molti è motivo di ansia, di paura. E allora è come se in qualche modo questo passaggio fosse qualcosa che impaurisce talmente il passaggio della morte anche in un senso non semplicemente fisico durante la nostra vita che
E la risurrezione che sta lì in qualche modo sembra qualcosa che non ci riguarda nella nostra esistenza quotidiana, quando in realtà la cosa straordinaria della risurrezione di Cristo è che lui ce l'ha portata nella nostra vita quotidiana,
infatti,
la sua risurrezione.
Infatti il tema della speranza che dovrebbe in qualche maniera caratterizzare, io credo che caratterizzi effettivamente, ognuno ha il suo carattere naturalmente, e quindi non possiamo pretendere che tutti abbiamo la stessa emotività rispetto ai piccoli grandi drammi della vita, però ecco, io mi sento di dire, poi può darsi che qualcuno possa anche contraddirmi, che se veramente abbiamo un briciolo di fede, questo dovrebbe in qualche maniera incoraggiarci a non sentirci completamente smarriti nel momento in cui il cielo diventa completamente nuvoloso e non vediamo più il sole. Io non so se tu ci vuoi raccontare, insomma, anche, non lo so, se ti è mai successo, Marco, di sentirsi in una situazione in cui umanamente uno si sente sconfitto, insomma, e in qualche maniera ti ha sostenuto la tua fede. È una domanda che ti pongo così a bruciapelo, capisco che uno
certo, dice, no, ma sì, è difficile, devo dire, lo dico apertamente, ci si può trovare, mi è capitato di trovarmi in situazioni dove veramente l'essere ferito da comportamenti di vera crudeltà e il desiderio profondo di un senso di giustizia, che però mescolandosi con la rabbia diventava anche un desiderio di vendetta e mi allontanava completamente da una possibilità di pensare, perfino la possibilità di perdonare queste persone. E se non c'è il ricordo della risurrezione di Cristo, è assolutamente, come dire, appare assolutamente normale provare desiderio di vendetta. E a un certo punto la risurrezione di Cristo non ci dice non devi provare un desiderio di vendetta, ma vai oltre, perché puoi, perché io sono qui. E allora confesso, come dire, che è estremamente difficile, per me è stato così, e però capisci che quello che nell'orizzonte della vita quotidiana, normale di ciascuno di noi, di che cosa pensiamo sia giusto e non giusto, quando poi diventa, ma questa roba veramente non può essere così, non può essere una cosa, io ho il diritto di provare il desiderio di vendetta, no, guarda che non è che non devi sentire questa cosa, sappi che è stata tolto il pungiglione a questa cosa, questa roba è roba morta, perché non ha più la nostra, puoi sfuggire a questa presa, e dunque è un senso di liberazione, non è un senso di oppressione. Il cristianesimo purtroppo è stato vissuto in tanti modi come qualcosa che viene imposto, ma in realtà è prima di tutto e fondamentalmente liberazione dalla presa del male che noi proviamo anche per noi stessi, come qualcosa da cui vorremmo uscire e non sappiamo uscire. C'è una frase di Bonhoeffer che mi ha sempre colpito moltissimo e che dà un'immagine della risurrezione, dicendo la risurrezione è come quando una persona si trova in una stanza chiusa senza finestre e c'è qualcuno che gli apre dal soffitto uno spiraglio, una porta, uno sportello. C'è una cosa che è tutto perso, non c'è una via d'uscita, c'è un'angoscia profonda, sei nel buio più totale e c'è una porta che si apre e non l'hai aperta te, ti viene aperta. E questo non pensare così ci fa del male, non so come dire, anche come chiaro. Cristiani.
Certo. Allora ci fermiamo qui, non abbiamo più il tempo per continuare queste considerazioni molto molto profonde e belle, però ricordo l'invito venerdì 29 marzo, almeno per i fiorentini, alle 21:30, veglia in preghiera sotto la croce, Chiesa Madonna della Tosse, Largo Zoli 1, zona parterre. Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno destinate alla costituzione di un fondo per le necessità dei detenuti nel carcere di Sollicciano. Anche questo mi sembra una bella iniziativa a Firenze. Veglia in preghiera sotto la croce alla luce della resurrezione. Grazie davvero a Marco Bontempi per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto.
Grazie. Buona Pasqua.
Davvero anche a te.